Vergola. Io sono Antonio Bazzanti, portavoce di Difendi Cesena, che è la sigla politica che utilizziamo sul territorio di Cesena per quelli che sono i nostri interventi appunto politici, ma non solo. Appunto, voglio partire parlando della nostra città e del perché abbiamo deciso di partire con una conferenza su Bettino Craxi. Ci ha ispirato, non posso negarlo, il nostro sindaco, che è appena stato rieletto con una quota altissima di preferenze, che sono del 65%, per il suo secondo mandato, un sindaco chiaramente in quota PD. Cesena è una città, ahimè, governata da diversi decenni, qualcuno dice 60, qualcuno 70, perché poi in mezzo ci sono state anche delle interruzioni da parte di coalizioni di segno opposto. È un sindaco chiaramente in quota di centro-sinistra, prettamente del Partito Democratico, che si vanta di volere una città inclusiva, aperta a tutti quelli che sono gli aspetti sociali, politici, etnici, di genere, tranne evidentemente quello che riguarda il nostro caso, il caso di Casa Pound Italia, che ha apostrofato durante la commemorazione del 25 aprile come sorci che fanno le cose di nascosto, riferendosi al fatto che questo è un circo e che come circo deve tenere, per quelle che sono le normative vigenti per i circoli privati, delle tende sulle vetrine che danno sulla pubblica strada. E quindi con questo pretesto, sebbene noi, come ho ricordato poco fa, è dal 2018 che siamo in questa città alla luce del sole, con banchetti, iniziative come quella di oggi che abbiamo fatto nelle nostre sedi precedenti, conferenze pubbliche, concerti, interventi sulla strada, sulle piazze, sebbene non ci presentiamo più dal 2019 nelle tornate elettorali, abbiamo anche partecipato appunto nel 2019 alle elezioni amministrative. Quindi, malgrado una oggettiva nostra presenza appunto alla luce del sole, questo sindaco ha raccontato questo sfogo rabbioso che noi siamo qui come se dovessimo nasconderci perché siamo soci, e ha terminato queste affermazioni ingiuriose, bugie, quello che sono, comunque queste affermazioni tentando di fomentare la città contro di noi, dicendo che tutti coloro che dovevano passare qui davanti avrebbero dovuto gridare il nome di Giacomo Matteotti, semplicemente perché sopra questo palazzo dove noi siamo c'è quello che rimane del Partito Socialista Italiano, c'è la sede ufficiale istituzionale del Partito Socialista Italiano, che a noi ovviamente non dà nessun fastidio, sappiamo per certo che noi non diamo fastidio neanche a loro, però il sindaco ha cercato, perché evidentemente l'inclusività deve andare a senso unico e non a 360 gradi, di fomentare queste provocazioni nei nostri confronti, sfruttando, strumentalizzando il Partito Socialista, Giacomo Matteotti e tutto quello che qualcuno può stare dietro a questi simboli, a questi nomi, a queste personalità storiche e politiche. Quindi noi, saputo dell'esistenza di questo libro di Tommaso De Brabant su Bettino Craxi, ci siamo chiesti: ma perché non inauguriamo le conferenze proprio parlando di quello che è stato l'ultimo, sicuramente l'ultima personalità, almeno dal mio punto di vista, con una caratura di statista proveniente dalla Repubblica, dalla prima Repubblica, appunto in seno al Partito Socialista. E questo è stato un pochettino l'incipit di questa conferenza. Mi avvio alla conclusione della mia presentazione, che vorrei terminare leggendo le parole di Bettino Craxi utilizzate per la presentazione di un testo di Antonio Venier, edito dalle edizioni di AR, intitolato Il disastro di una nazione, saccheggio dell'Italia e globalizzazione, un libro che ripercorre, sintetizzando le fasi delle privatizzazioni che ci sono state, che hanno coinvolto la nostra nazione, a seguito di quella che Craxi chiama appunto appella come un golpe di tipo moderno, riferendosi a Mani Pulite. Leggo questo titolo qui perché è un rimando esplicito e chiaro a quelle che sono alle ultime azioni politiche di Casa Pound Italia contro le privatizzazioni che tuttora persistono e che sono persino promosse da quel governo che abbiamo oggi di centrodestra, che è un governo che è andato appunto, che ha vinto le elezioni con dei temi, ispirandosi a dei temi fortemente patriottici sulla carta, ma che poi, per quello che riguarda anche le privatizzazioni, sembra seguire le tracce dei governi precedenti. Queste sono le parole scritte poco prima di morire ad Hammamet, nell'ottobre del 1999, da Craxi come presentazione di questo libro. È una cosa un po' indelicata forse per Tommaso de Brabant, che io parto citando la presentazione di un altro libro, ma lo faccio proprio perché è un rimando preciso alle nostre azioni più recenti contro le privatizzazioni. Il disastro che dà titolo a questo denso libretto è ovviamente quello dell'Italia, opportunamente europeizzata e globalizzata. Negli anni cruciali, fra il 1992 e il 1998, gli italiani dell'eliminazione per via giudiziaria e mediatica, dei non molti politici scomodi non disponibili per il grande saccheggio. Numerosi sono i motivi che rendono interessante ed utile il lavoro di Antonio Venier. Fra questi vogliamo sottolineare la chiara e sintetica descrizione della demolizione delle industrie più importanti e dei servizi pubblici, privilegiato obiettivo del grande saccheggio, ma ancora più l'analisi della connessione di si è fatta operazione di demolizione e saccheggio con il colpo di Stato postmoderno del 1992-93, considerato come sua necessaria condizione preliminare. In poche pagine sono raccolti numerosi dati statistici e fatti oggettivi, generalmente distaccati da riferimenti polemici personali, ma è ben evidente in ogni pagina il sarcasmo e il disprezzo verso chi ha barattato i vitali interessi nazionali con vantaggi ed impunità personali. Il violento sentimento patriottico, ora alquanto fuori moda, e l'altrettanto violenta indignazione dell'autore sono ben evidenti nel breve discorso per l'Italia che conclude il libro. Pagina insolita nell'Italia attuale e per questo da meditare. Bettino Craxi. Allora, mi sono ripromesso di essere breve, porto via altri 30 secondi, mi scuso con i nostri ospiti, ma noi dobbiamo, dopo aver salutato voi, salutare una coppia nostra di questa comunità, Noemi e Alex, e la loro figlia Vittoria, che non abbiamo ancora avuto occasione di annunciare. Giustamente, ci abbiamo provato, poi ne parleremo, quindi benvenuta Vittoria. E ancora felicitazioni per la vostra figlia, che il suo nome sia di ben augurio non solo per voi, per lei, ma anche per noi. Grazie.
Allora, buonasera a tutti, ringrazio dell'invito, ringrazio Marco che è stato molto gentile a propormi questa, di partecipare a questa presentazione. Diciamo che cerco di fare un cappello introduttivo non troppo lungo, giusto perché ovviamente il vero protagonista di oggi è Tommaso.
È Bettino.
Sì. Bettino. Tu sei sempre molto, molto umile, ma non è questa la circostanza di essere umile, e spiego anche perché. Perché io penso che quello che ha fatto Tommaso con questo libro sia in assoluto un lavoro di studio seminale. Cioè, l'argomento di Craxi con la destra italiana, della possibile convergenza di Craxi con il mondo della destra di quel tempo, è qualcosa che non ha veramente studiato nessuno a certi livelli. Nessuno ci ha fatto un volume tanto ricco di informazioni, tanto ricco di approfondimenti. E l'idea di svilupparlo, in realtà, aleggiava negli ambienti culturali della destra da diverso tempo. Io dico francamente, senza nessun velo di ipocrisia, che io sono invidioso del lavoro di Tommaso. Sono invidioso perché questo è uno dei libri che avrei voluto scrivere io, ma l'ha scritto lui. E ha fatto un lavoro eccezionale. Non è un lavoro comune, è qualche cosa successivamente alla quale ci dovrà essere altro. Per forza ci dovrà essere altro, perché inaugura un percorso di studio e di approfondimento che non era stato iniziato prima, che era rimasto nelle chiacchiere, era rimasto nelle discussioni tra appassionati, tra cultori della politica, ma che nessuno aveva messo su carta in questo modo e soprattutto con una tale profondità di argomenti. E il tutto va a incentrarsi naturalmente su un personaggio iconico qual è quello di Bettino Craxi. C'è una riflessione da fare su Craxi, soprattutto se noi pensiamo al concetto di sovranismo. Oggi c'è una fretta tremenda di seppellire questo concetto e di farlo finire, non voglio dire nella pattumiera della storia, perché magari a sinistra proprio la definirebbero tranquillamente pattumiera. In altre sedi diciamo che c'è un minimo di dibattito interno, c'è un minimo di ambiguità in più, però sostanzialmente c'è una tendenza a descrivere il sovranismo come un fenomeno finito. Questo di concerto ad altre teorie che hanno tenuto banco negli ultimi decenni, in particolare sul concetto di sovranità nazionale che sarebbe un concetto superato, sul concetto di nazione stessa che sarebbe un concetto superato, però queste proposizioni non hanno tanto a che fare con la realtà dei fatti. E per rendersi conto quanto non abbiano a che fare con la realtà dei fatti è sufficiente andare a vedere i resoconti di studiosi intelligenti e abbastanza obiettivi su certi temi, come sono quelli della scuola dei realisti in America, penso a John Mersheimer o a Stephen Walls, che hanno banalmente fatto una conta. Gli stati nazionali oggi sono molti di più rispetto a quelli di qualche anno fa, molti di più, una ventina in più. Quindi il fenomeno della nazione non è un fenomeno così in disuso come una certa prosopopea vorrebbe sottolineare, quantomeno non corrisponde al percorso che si sta registrando sulla sfera globale negli ultimi 20 anni, sottovoce, ma comunque tale. Non corrisponde neanche con i risultati, anche se, voglio dire, quello che a cui abbiamo assistito al Consiglio europeo di ieri ci direbbe l'esatto contrario, però anche le elezioni europee, le stesse elezioni europee, negli ultimi 10 anni hanno mostrato una tendenza diametralmente opposta a quella che c'era fino al 2013. Cioè, fino al 2013 la parola euroscetticismo era una completa bestemmia, non era neanche possibile immaginarla. Con le elezioni del 2019 abbiamo visto che buona metà dei paesi, dei cittadini dei paesi europei hanno espresso in modo variabile, cioè chi più estremo, chi più dubbioso, chi semplicemente magari più ambiguo, hanno espresso posizioni di dissenso verso questo concetto, che era un concetto fino a fino a dieci anni fa, impossibile da anche solo riflettere in senso differente. Quindi quello che stiamo vedendo non dimostra assolutamente che il sovranismo è un concetto seppellito, dimostra semmai che ci sono alcuni che sono interessati a metterlo da parte, oppure lo ritengono fuori moda, non so quale sia la declinazione precisa da dare, anche perché è un tema molto ampio e semmai ne parleremo dopo. E qual è il punto del discorso in questo caso? Che Craxi forse è stato il primo sovranista. Perché dico il primo? Dico il primo perché sovranismo, io negli ultimi tempi sono entrato in polemica con altri colleghi, con vari colleghi sulla mia pagina Facebook, e non lo so, mi viene in mente che effettivamente uno mi disse una cosa corretta, mi disse, perché io parlai di filo italianismo, e lui disse essere filo italiani per un italiano non ha senso. In effetti è vero, perché si è filo qualcosa che è esterno. Fatto sta che la situazione della nazione italiana sia talmente disperata da produrre anche la necessità di promuovere il filo italianismo. Io ho risposto così a questa obiezione. E lo stesso vale per il sovranismo. Perché nasce il sovranismo? Perché c'è un deficit iniziale, ma non dovrebbe neanche esistere la questione sovranista. Perché in teoria, a casa mia, io accendo il mio fornello quando voglio e apro il mio frigorifero quando mi pare. Sto semplificando enormemente, chiaramente, però qualcuno, ci sta qualche collega che qualche anno fa parlava sempre del... è come se noi introducessimo il concetto di respirismo. Noi non viviamo se non respiriamo, no? Quindi nascerebbe il respirismo se avessimo problemi a respirare concretamente. Il sovranismo è qualcosa di simile. Quindi perché dico che Craxi è il primo forse il primo sovranista, o comunque uno dei primi, perché è uno dei personaggi politici che mette in evidenza la discrasia tra quello che è l'esigenza di una nazione che voglia essere libera, che voglia essere autonoma, e la realtà, che è molto lontana da tutto questo. È molto lontano da tutto questo dal 1945, lo sappiamo bene. E lui in quella fase storica è stato uno dei personaggi, non è stato l'unico, perché poi collegheremo anche ad altre personalità importanti della Prima Repubblica, e è stato uno di quelli che ha messo in evidenza la contraddizione. L'ha messa in evidenza proseguendo in una tradizione che per l'Italia è vincente, che è la tradizione mediterranea. L'Italia ha sempre vinto, tra virgolette, magari per fasi temporanee, in situazioni peculiari, quando si è proiettata verso il Mediterraneo, perché è la sua naturale collocazione. Ed è per questo che il libro di Tommaso è tanto importante, anche perché questo incontro mancato con la destra italiana è un pochettino questo sul dilemma mediterraneo continente sfiora l'argomento. Leggermente ci si arriva a una situazione del genere, e si arriva anche allo stesso contrasto, allo stesso dibattito che si ne parliamo adesso, magari, che si sviluppa nello stesso seno dell'MSI quando c'è la crisi di Simonella. Ora partiamo dal... Io ti parto con una domanda, facciamo che sia un dialogo, no? Questo incontro mancato è responsabilità di quale delle due parti, secondo te? E poi magari approfondisci. Partiamo da questa griglia.
Certo, grazie Stelio. Innanzitutto, poi chiaramente rispondo alla domanda, ma innanzitutto tengo comunque a fare un ringraziamento sia a Stelio, che comunque è stato il primo ad accogliere il libro con un entusiasmo che ancora mi lascia basito, che ancora mi commuove. Lo ringrazio anche per aver dato l'impulso a questa presentazione, come ringrazio Marco Battistini di averla organizzata, Antonio Barzanti di averla presentata, e ringrazio anche un signore che lì è in fondo, Marco Fumagalli, che mi ha accompagnato dalla Brianza sin qui, e che tra l'altro è importante la sua presenza, innanzitutto per questioni chiaramente di affetto, ma perché quel signore ha vissuto, una stagione importante, drammatica, tragica della storia della Repubblica Italiana e della storia dell'MSI. Lui, da militante missino, chiaramente ha vissuto la stagione degli anni di piombo, quindi sulla sua stessa pelle ha vissuto la discriminazione di cui erano comunque oggetto i post-fascisti, i missini, i fascisti, come molto più semplicemente li si preferiva appellare. E tutto questo torna comunque con la vicenda, mi permetto un attimo un rimando alla vicenda di cui anche Antonio parlava e di cui comunque ero anche già intenzionato a menzionare questa vicenda, quando l'allora sindaco uscente, poi riconfermato, ha comunque insultato una parte della sua comunità. Innanzitutto è deplorevole che comunque il sindaco insulti comunque dei propri cittadini, una parte della sua comunità, perché lui comunque è il vostro sindaco e voi siete i suoi cittadini. Già questo è piuttosto costernante. Poi stiamo parlando comunque di Craxi. Ora, quando il libro è uscito, quando comunque è stato anche pubblicizzato su internet, ho guardato un po' vari commenti a Facebook per vedere, perché comunque Facebook, per quanto sia brutto e cattivo, almeno torna utile per vedere un po' lo spirito del tempo, per vedere un po' cosa dicono le persone, e ammetto che alcune reazioni mi hanno piuttosto costernato. Per esempio il sottotitolo che prima Stelio giustamente ha ricordato è l'incontro mancato. Quindi sì, c'è stato un tentativo, e chiaramente per rispondere alla domanda di Stelio poi parleremo di questo tentativo di incontro, questo tentativo di dialogo, ma l'incontro non si è compiuto, e da delle prime fasi comunque di incontro si è passati poi a delle fasi di conflitto, come appunto il dibattito parlamentare su Sigonella o anche Tangentopoli. L'esempio di Craxi è prezioso, almeno sarebbe prezioso, perché come è stato scritto sul sito Barbadillo qualche mese fa, Craxi è stato innanzitutto un grande uomo di pace, non molto diverso da certi pacifisti che poi votano per l'invio di armi, perché votano comunque a favore della recrudescenza di conflitti. Craxi non era pacifista, Craxi era un uomo di pace, concetto estremamente diverso. Questo articolo di Barbadillo ricordava la pietas di Craxi nei confronti di Mussolini. Si agganciavano a un'intervista molto bella rilasciata da Stefania Craxi, mi spiace dirlo, Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera, e Stefania Craxi, come mi onoro di poterla chiamare, ricordava quando una volta era lei e il padre erano in gita sul lago di Como. Allora lui, per curiosità storica, ha cercato il posto dove è stata commessa l'esecuzione del Duce, a Giulino di Mezzegra, non ha visto targhe né niente, soltanto i fiori che qualcuno lascia lì, è andato lui a comprare degli altri, e notando l'assenza comunque di qualche segno istituzionale, disse alla figlia: guarda, si vergognano di quello che hanno fatto. Quindi quello che la Repubblica, il nuovo ordinamento, si vergogna comunque di aver eliminato violentemente il precedente regime. Ora, io, vedendo anche questi commenti di Facebook che accompagnavano l'uscita del libro, leggevo qualcuno che diceva: ah sì, Craxi era fascista, Craxi adorava Mussolini. Io credo che comunque questo sia, lo dico non per fare snobismo nei confronti di chi ha lasciato questi commenti, per carità, poi ognuno ha la propria opinione, premettendo che Stelio e io siamo più documentati, più colti, più intelligenti degli altri, quindi la nostra opinione vale più di quella degli altri. Però a parte questo,
questo assolutamente.
A parte questo, mi hanno lasciato costernato questi commenti, non perché loro dicevano avevano un'interpretazione dei fatti diversa dalla mia, ma perché leggere comunque l'episodio di Craxi che rende omaggio alla memoria di Mussolini come allora sicuramente da sua parte, mi sembra sintomo di una malattia dell'anima. Invece Craxi semplicemente aveva, come ha scritto Barbadillo, pietà. Mussolini era un avversario politico per lui, perché comunque Craxi era stato per tutta la sua vita antifascista, lui semplicemente ha reso omaggio a un altro statista, a un uomo con una visione politica diversa dalla sua. Ma se io comunque rendo omaggio alla memoria di qualcuno che la pensa in un modo, non lo faccio solo perché è vicino a me, posso semplicemente avere rispetto. Siamo non lontani da Faenza, che era la città di Pietro Nenni, che comunque è stato amico di Mussolini.
Amicizio, metà e metà.
Sì, amicizia.
Li definivano amici e nemici.
Sì, amicizia cominciata Nenni, quando Mussolini era socialista e Nenni repubblicano. E Nenni scrisse il titolo di giornale che riportava la notizia della morte di Mussolini, come giustizia è stata fatta, ma mentre lo stavano portando comunque in redazione scoppiò a piangere e disse: poverino, poverino.
Diciamo di Nenni e Mussolini si ricordano pure i momenti di frizione nella fase precedente alla guerra in Libia e poi nella fase successiva. Quello fu tutta un'operazione di Mussolini che fu ben nota, però insomma non allarghiamoci troppo perché sennò veramente andiamo fuori tema. Sì.
No, rispondendo alla tua domanda, l'incontro comincia nell'83, un episodio che comunque anche molti articoli di giornale hanno ricordato di recente, quello che all'epoca fu uno scandalo, quando comunque Craxi, da presidente del Consiglio in pectore, questa comunque va citata, nel quarto file di Fantozzi, girato proprio nell'83, poco prima che Craxi diventasse proprio presidente del Consiglio, c'è quella scena d'antologia con Fantozzi che, per votare bene, compie questa overdose di giornali e di tribune politiche, si chiude in questo stanzino con TV e radio e comincia ad avere le allucinazioni audiovisive e si convince che i vari esponenti politici parlino direttamente a lui, e quando sullo schermo compare Craxi, lui per impulso alza il braccio e dice: Duccio, onorevole. Quindi ho avuto lo stesso lapsus del ragioniere Ugo Fantozzi. Insomma, però in effetti la radice di questo incontro, comunque le radici risalgono a un qualche anno prima dell'83. Sapete che Craxi diventa segretario del Partito Socialista nel 76, nonostante fosse l'esponente della corrente autonomista, quella guidata appunto da Pietro Nenni, che era comunque su 4, era la quarta, che poi comunque è una posizione più che onorevole, stavano subito sotto il podio, su 4. Però comunque per dei magheggi riuscì comunque lui, nel luglio del 76, all'Hotel Mires, a diventare segretario, e cambiò rotta al partito, perché se la precedente linea di Francesco Di Martino era quella comunque delle convergenze parallele, dell'equilibrio, quindi di essere un'alternativa di sinistra al PC, tattica suicida, perché comunque quando il tuo partito sta facendo fatica a raggiungere il 10 e il PC nel 75 era riuscito a raggiungere alle amministrative il 33, mentre la DC dal 38 era passata al 35, quindi c'era comunque un certo equilibrio, se non squilibrio di forze in favore del PC e a favore del PSI, proporsi come alternativa a un altro partito di sinistra e comunque così potente significava semplicemente condannare il PSI alla sparizione. Allora Craxi già nel 76 dichiara comunque una linea alternativa al PC, e nel 78, nell'agosto del 78, sulle pagine dell'Espresso pubblica questo è un volume piuttosto ponderoso perché ci sono comunque vari carteggi, ma pubblica un articolo piuttosto lungo, ma non così tanto, Il Vangelo Socialista, nel quale rompe del tutto con l'ortodossia marxista-leninista, quindi manda un segnale comunque violento, interpretato come un segnale violento, all'idea che la sinistra italiana potesse essere solo quella del PC. E mi permetto di leggerlo. Lui propone Proudhon, che tra l'altro era un personaggio comunque piuttosto caro a chi abbiamo citato prima, a Benito Mussolini, l'abbiamo evocato, si è materializzato Dicevo, Craxi
non, non va mai nominato direttamente, sempre pericoloso.
Lui con la L maiuscola e la V,
O M, scegli tu.
Già nell'analisi di Proudhon, per esempio, si tenta la individuazione delle radici etico-politiche del conflitto latente che lacerava la sinistra. In Proudhon, infatti, c'è un'appassionata difesa non solo delle ragioni ideali della protesta operaia contro lo sfruttamento capitalistico, ma anche una percezione acuta della divaricazione sostanziale tra la società socialista e la società comunista. Quindi già comunque Craxi dice molto esplicitamente al pubblico: ci sono due sinistre. Da un lato il comunismo che vuole la soppressione del mercato, la satellizzazione integrale della società e la cancellazione di ogni traccia di individualismo. E tra l'altro questo è importante perché comunque Craxi resta un libertario. Dall'altro il socialismo che progetta di instaurare il controllo sociale dell'economia e lavora per il potenziamento della società rispetto allo Stato e per il pieno sviluppo della libertà individuale. Proudhon considerava il socialismo come il superamento storico del liberalismo e vedeva nel comunismo una assurdità antidiluviana che, se fosse prevalso, avrebbe asiatizzato la civiltà europea. Quindi Craxi dice molto, quindi Craxi, che comunque era stato anni prima da rappresentante delle associazioni universitarie, traumatizzato comunque dalla realtà di Budapest e di Praga. Lui era stato di persona a Budapest e aveva incontrato i dissidenti cecoslovacchi, quindi già lì, tra l'altro, c'era andato insieme a Carlo Ripa di Meana, allora comunista, anche lui comunque molto contrariato da quello che ha visto, è diventato in seguito anche lui socialista. Poi Craxi e Carlo Ripa di Meana organizzeranno insieme nel 77 la Biennale del dissenso, facendo incazzare tutti i comunisti da Mosca.
Diciamo che lì la rottura diventa praticamente evidente ed è anticipatrice di quello che succede dopo a livello proprio di assetto politico nel Parlamento italiano. Ora però certo. Io volevo cercare di concentrarmi proprio sul concetto dell'incontro mancato.
Ci stavo arrivando, per carità.
Arrivaci un attimo, dopodiché ti faccio una domanda su un altro argomento.
No, certamente. E quindi già comunque nel 78, anche comunque i missini comunque più attenti, il centro intellettuale della MSI, perché nonostante lo
diciamo che in quel momento si capisce che Craxi può avere molto più in comune con l'MSI che non con la sinistra.
Esatto, cioè in questo momento è qui che comunque, infatti ti sto rispondendo, comincia l'attenzione della destra comunque più intelligente a Craxi. Cioè loro dicono: a sinistra c'è qualcuno che comunque con cui comunque possiamo parlare. Oltretutto poi c'è anche comunque un gesto comunque piuttosto spiazzante per l'epoca, ossia nel 82, durante i governi Spadolini, c'era il ministro della difesa, Lelio Lagorio, triestino, comunque vissuto quasi tutta la vissuto a Firenze, che allo stadio di Livorno, inaugurando l'anno della Folgore, dice ai soldati di leva: voi dovete essere fieri di essere gli eredi dei leoni di El Alamein. E parliamo di un socialista ministro di un governo repubblicano. Ora, io non saprei trovare nella sinistra di oggi un solo esponente che avrebbe comunque capace di commettere questa follia, comunque di fare un discorso patriottico. Infatti poi nell'83 poi comunque c'è anche questo libro importantissimo, citatissimo, di Giano Accame, Il socialismo tricolore. Giano Accame che comunque all'epoca è un ex missino, un missino polemico. Quindi appunto era con questo giro di parole, mi perdonerai comunque la lunghezza, che è già comunque con i primi atti della segreteria Craxi, che gli esponenti più attenti, gli esponenti più colti dell'MSI si rendono conto che qualcosa a sinistra si sta muovendo, che comunque lo stagno della sinistra italiana si è rotto, che qualcuno ha lanciato un sasso nella palude della sinistra italiana.
E diciamo che questo sasso si incastra con alcune personalità dell'MSI che secondo me, su cui dobbiamo concentrarci abbastanza, una di queste, probabilmente la persona più affascinante del contesto che stiamo discutendo, è Beppe Nicolai. Però prima di arrivare a Beppe Nicolai, io voglio fare una leggerissima premessa, proprio molto molto veloce. Allora, c'è la sensazione, cioè diciamo c'è la percezione in tutti quelli che hanno comunque visto la storia del secondo dopoguerra, che il Movimento Sociale Italiano fosse il partito erede del fascismo. C'è chi ha contestato questa visione, nel senso che mi viene in mente un saggio di Piraino e Fiorito che si chiama L'estrema destra contro il fascismo, titolo piuttosto polemico, mi rendo conto, ma che secondo me inquadra molto bene la situazione, perché vi invito a leggerlo, tra l'altro è un approfondimento che spiega nei dettagli la genesi del Movimento Sociale Italiano, perché è nato il Movimento Sociale Italiano, perché gli è stato consentito di esistere politicamente, perché c'è forse Siri che fa domanda. C'è Siri che fa domanda anche alle conferenze. E comunque, il Movimento Sociale Italiano, per farla veramente brevissima, era un contenitore di nostalgici. Questo contenitore di nostalgici, ideologicamente, non è che fosse così fedele al fascismo che lo aveva preceduto. Era qualcosa di molto più complesso. E diventa talmente un fascismo impoverito, tra virgolette, che nei decenni successivi diventa una fonte infinita di contraddizioni. Arrivano ad esserci suggestioni monarchiche nel Movimento Sociale Italiano. Ci sono diverse correnti che criticano apertamente il fenomeno risorgimentale, il fascismo era risorgimentale. E ci sono tutta una serie di questioni che quasi riducono l'immagine del Movimento Sociale Italiano a quella di una venerazione per il viso, il volto di Mussolini e un generico nazionalismo senza grosse declinazioni troppo specifiche.
È il livello della batteria basso.
Ok. Abbiamo saputo questa informazione. Ma di cosa la batteria?
Alla cassa,
ok. Posso continuare a parlare, va bene. Quindi insomma, c'è un impoverimento generale e c'è un allontanamento dai temi sociali, anche se nasce il concetto di destra sociale. Ci sono alcune correnti che si interessano ancora di approfondire il fenomeno corporativo, il progetto corporativo, un discorso veramente immenso che non so.
Lo spegniamo, le batterie dei microfoni ce le ho.
Prova, questo funziona. No, questo si è scaricato. Si tratta di un fenomeno enormemente complesso che ovviamente sto stringendo al minimo, però Beppe Nicolai si incastra in questo fenomeno gigante, perché Beppe Nicolai era uno dei più grossi dissidenti interni al Movimento Sociale Italiano riguardo alcune scelte politiche che il Movimento Sociale Italiano, urlo è meglio, che il Movimento Sociale Italiano fece. Su tutti, ovviamente, molte di queste scelte furono praticamente obbligate dal contesto, l'atlantismo, tutto il contesto atlantista, che però si sposava bene con la visione anticomunista, insomma tante cose. Però approfondiamo questo personaggio di Beppe Nicolai, che per me è nettamente il più affascinante del periodo storico, anche nel contesto craxiano di cui stiamo parlando.
Sì, no, è interessante comunque quello che dici, perché nell'83 posso parlare?
Sì, puoi parlare.
Okay.
Sì, no. Fin quando non arriva il sindaco di Cesena.
Ah, ok, grazie.
Puoi parlare. Cioè, se non arriva, se non c'è il sindaco in giro, puoi parlare. Però
no, riguardo,
vai presto perché non abbiamo tempo. Cioè, i sorci.
No, riguardo l'identità dell'MSI. Ok, no, è piuttosto significativo comunque il momento cruciale di questo incontro mancato, sia l'83. Perché in quello stesso turno di mesi c'era comunque un'attenzione molto, molto forte, anche molto intelligente, nei confronti dell'MSI e dell'area culturale che le stava tutto intorno. Innanzitutto stavano finendo finalmente gli anni di piombo, ma l'83 purtroppo è l'anno comunque in cui ci sono ancora delle vittime, per esempio l'ultimo è forse Paolo di Nella a Roma, tra l'altro comunque attivista verde, quindi molto prima comunque di certe tendenze green che hanno soltanto una natura commerciale, che vanno di moda soltanto oggi. È l'anno in cui per esempio un ex comunista, poi socialista molto intelligente, Gian Piero Mughini, gira un documentario Nero è bello, per dire che comunque i ragazzi di destra innanzitutto avevano diritto di vivere nella società civile come i ragazzi di qualsiasi altra opinione politica, e poi che comunque loro prima di dire la loro magari ci pensavano un attimo. Comunque c'era comunque uno studio anche nel fronte della gioventù, non era soltanto come il film di Giulio Base, Teste Rasate. Tra l'altro la curiosità di Teste Rasate è che in tutto il film non se ne vede neanche uno rapato a zero. Per questo c'è anche un altro atto molto forte, molto significativo, tra l'82 e l'83, su impulso di Craxi, ma anche del nuovo sindaco di Milano, nuovo non tanto perché diventa sindaco nel 76 e lo resta fino all'86, Carlo Tognoli, ci sono due mostre, una appunto a Milano e un'altra a Roma, sull'arte degli anni 30. Quindi le istituzioni comunque, per la prima, il termine magari esagerato, non perdonatelo, ma sdoganano comunque l'arte, l'attività intellettuale, la storia del ventennio. Si cerca di storicizzare il fascismo. Craxi e Tognoli
cercano di farlo,
Mughini o comunque gli intellettuali di area socialista e di area missina storicizzano il fascismo, dicono ok, non possiamo negare che comunque quella epoca storica ci sia stata, studiamola senza demonizzarla. È l'epoca in cui comunque Renzo De Felice scrive di Mussolini, scrive del fascismo, ne scrive non da demonizzatore ma da storico, e questo gli attira odio da gran parte del mondo accademico. È significativo comunque anche l'esempio di Tognoli, anche perché a Milano sino al 76 anche nel consiglio comunale non si rivolgeva la parola ai consiglieri comunali missini. Prima di Tognoli il sindaco di Milano era Aldo Agnasi, ex partigiano, che chiaramente aveva un certo astio nei confronti dei fascisti. Chiaramente, purtroppo, perché poi Paglietta, cioè, si sa che Paglietta era molto amico di Almirante, cioè, Agnasi invece e altri a Milano non avevano storicizzato comunque un conflitto e un'epoca storica, ancora continuavano a portare avanti comunque questa emarginazione, questo odio, che però diventa comunque la trappola in cui lo stesso MSI si caccia nel momento in cui la società civile smette di porgliela, perché i giornalisti si interrogano seriamente sull'MSI e sui giovani e sui ragazzi di fronte della gioventù. Il sindaco di Milano patrocina una mostra sugli anni 30, cosa curiosa, si tiene questa mostra anche a Roma, però il catalogo della mostra è firmato dal vice sindaco socialista, ma non dal sindaco, perché il sindaco di Roma in quel momento era in quota del PCI. Quindi comunque è interessante anche questa discrasia tra il comportamento dei socialisti e il comportamento dei comunisti, quindi chi comunque tenta un dialogo e chi invece no. Nel luglio nel 7 dell'83, nel luglio, perché Craxi diventa comunque, cioè riceve prima l'incarico di formare l'incarico di esplorativo, l'incarico di formare il governo da Pertini, ma soltanto il 4 agosto diventa effettivamente presidente del Consiglio. Lui a fine luglio riceve Almirante con una delegazione e lui offre la partecipazione esterna all'azione governativa. Poi alcuni missini comunque negli anni 80, come anche Niccolai, in effetti parteciperanno all'azione governativa facendo parte per esempio delle commissioni parlamentari. Niccolai per esempio è stata elogiata molto anche per esempio da Leonardo Sciascia, l'attività con la commissione antimafia, come anche Medico Mennitti farà parte di molte commissioni parlamentari. Craxi nell'83 ad Almirante e soci offre così comunque l'uscita dalla trappola della convenzio ad excludendum, ossia soltanto i partiti che hanno fatto parte della commissione costituente sono ammessi al dibattito parlamentare adulto, all'azione governativa, e gli altri no. Almirante dice cioè Craxi, pardon, dice ad Almirante la convenzione dei Sudellum è roba da Demita. Almirante comunque, pur dicendosi lusingato e pur dicendo poi ai suoi abbiamo appena incontrato un grande uomo, rinuncia perché per la paura di diventare adulti, ed è qui che davvero è nell'83 che forse più che mai si vede quella situazione di cui parlavi tu prima, l'impoverimento ideale, pratico dell'MSI, che in quel momento non era neanche tra l'altro in un momento felicissimo a livello di consensi, né a livello di tesserati né di voti. Era anche comunque anni prima c'era stata comunque anche una scissione, quella di Democrazia Nazionale, che comunque aveva quasi dimezzato la classe dirigente. Lì Almirante si trova di fronte comunque alla possibilità di sdoganare, non ufficialmente ma ufficiosamente, l'MSI, e si spaventa come non si era mai spaventato in tutti gli anni di piombo, in tutti gli anni in cui l'MSI è stato costantemente sotto minaccia di scioglimento, perché l'MSI, ricordiamo, è stato l'unico partito italiano che
Musical Experience,
che comunque è stato minacciato dalla magistratura di essere sciolto d'ufficio. Almirante preferisce rinchiudersi con i suoi al Teatro Lirico di Milano per il centenario della nascita di Mussolini, per esempio. Nicolai, che pure era un reduce di quella stagione, come lo era anche Almirante, perché poi Almirante è stato Saloino, è stato nel gabinetto di Mezzasoma, ha incontrato lo stesso Mussolini. Da parte sua Nicolai è stato prigioniero di guerra, ma Nicolai comunque ha, comunque, a differenza di Almirante, del quale era ancora amico, una visione più avanzata. Lui è stato di Cuddia, l'aristocratico di origine siciliana ma piemontese, protesteranno, cioè recameranno con l'Almirante dicendo: così noi ci condanniamo all'irrilevanza storica. Cioè sì, l'utilità dell'MSI resterà comunque quello di aver dato voce a una parte di opinione pubblica importante, il cui nucleo è quello dei nostalgici del regime, che siano quelli che il regime lo hanno vissuto o che siano quelli che comunque ne hanno soltanto ascoltato parlare.
Pronto? Beh, basso, molto
prova
basso.
Stanno, usiamo questo, perché le casse sono di qua, così non abbiamo...
Va bene, usiamo uno soltanto.
Sì. Quale?
Questo.
Quello così ho spento, così non funziona?
Sì.
Questo non funziona. Ah, usiamo solo quello lì,
sì,
ok.
Se scagliano la cassa che abbattere.
E quindi nell'83 Beppe Nicolai, che giustamente tu ricordavi, con questa Iti propongono un documento intitolato molto eloquentemente Orizzonti Perduti, e reclamano con Almirante il pericolo di scadere nell'irrilevanza storica, ossia dire sì, noi ci richiamiamo alla storia, diamo voce a un'opinione pubblica, una parte di opinione pubblica non più emarginata come una volta, ma ancora, che ancora non ha del tutto agibilità politica, ma di fatto noi non partecipiamo mai al governo, quindi noi non partecipiamo mai alla vita pubblica dell'Italia, alla vita politica, appunto.
Diciamo,
prego,
che l'unica te lo passo velocemente, poi sì, subito dopo. L'unica funzione, cioè la funzione vera del Movimento Sociale Italiano, era quello di avere un contenitore di voti anticomunisti. Sostanzialmente quello era il motivo per cui gli hanno concesso di esistere inizialmente, e poi alla fine era rimasto sostanzialmente in questa posizione più o meno. Lì ci fu un tentativo di svolta.
Sì, ci fu un tentativo di svolta. Il primo motivo per cui comunque questo incontro è mancato è stato questa paura della politica adulta, della politica seria. Quindi con questo rispondo alla domanda che tu mi hai fatto a inizio serata. Chi ha dato l'impulso a questo incontro? Beppe Nicolai, Staiti di Cuddia, anche comunque intellettuali che anni prima facevano la tessera delle MSI, ma in quel periodo non facevano più, come Gianna Came, come Marco Tarchi, come Stenio Solinas, la sinistra delle MSI, che per sua natura chiaramente poteva essere più portata a un dialogo con le PSI, chiaramente c'era più vicinanza tra quella parte, però in realtà anche da parte della destra missina c'era una certa tensione, per esempio è tra Craxi e Tremaglia che si comincia a parlare del voto ai cittadini all'estero, durante il governo Craxi.
Sì, che poi in realtà tutto quanto si è sviluppato nel giro di pochissimo tempo, non si è sviluppato nel giro di pochissimo tempo, e questo ruolo di contenitore dell'MSI in realtà si può dire che cioè, rimase sempre quello, non è mai uscito da quella situazione, che si dovrà attendere la Seconda Repubblica, cioè la cosiddetta Seconda Repubblica, per vedere qualcos'altro, che poi in realtà con l'MSI stesso non c'entrava, non avrebbe avuto ben poco a che fare, ecco. E ora il punto è un altro, cioè io penso che Craxi sia stato un personaggio che ha avuto un approccio alla pacificazione nazionale, che è una cosa che in questo paese si è vista veramente poco, molto 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 poco, e quindi in quanto tale capace di superare gli steccati ideologici. E noi dobbiamo tenere presente anche una cosa, che all'epoca il terreno per poter sviluppare un percorso di questo tipo era perfino meno ostico di quello attuale. All'epoca nessuno metteva in dubbio che l'INPS l'avesse fondata il fascismo, insomma, non si era arrivati a delle evoluzioni demenziali come quelle degli ultimi anni. Noi oggi abbiamo il sito dell'INPS che si auto racconta una storia diversa dicendo di essere nato nel 1898, cioè siamo a questi livelli, siamo al livello che il Presidente della Repubblica deve dire in un discorso pubblico che il fascismo non ebbe meriti. Cioè, è praticamente impossibile non avere dei meriti, ma cioè governi 15 anni neanche per sbaglio puoi non avere meriti, cioè siamo a dei livelli di comunicazione infantile su questo argomento che sono imbarazzanti, e all'epoca questo non c'era. E nonostante non ci fosse tutto questo, fu così difficile. Il futuro è terrificante, o no?
Beh, chiaramente non noi, votato una picchiatrice all'Europarlamento col solo merito di essere una di aver picchiato quelli che stanno antipatici a quelli giusti. Quindi è chiaro che comunque di pacificazione non si possa parlare.
Però ha un sorriso molto dolce, così dicevano. Cioè, un'espressione molto leggiadra, tranquilla. Cioè, sembra una persona tenera, non so perché dicono questa cosa.
Siamo in diretta radiofonica, quindi non commentiamo oltre Ilaria. Non commentiamo oltre certe figure, non facciamo nomi.
Ti vogliamo bene, ciao!
Sì. Craxi. Non è stato ideologico perché conosceva molto bene la storia del socialismo, sapeva bene di cosa parlava, lui parlava di socialismo e sapeva cos'era il socialismo, l'abbiamo detto. Comunque lui dopo due anni di segreteria di partito comunque butta il sasso nello stagno con un articolo di tenore accademico, quindi sfido comunque anche molti rappresentanti della parte politica che detiene la superiorità culturale a fare altrettanto oggi. Il PD, non contento di aver comunque basato la campagna elettorale delle politiche del 2022 su una comunicazione, cioè, sull'odio, noi siamo belli, loro sono brutti, chi vota per noi è intelligente, chi non vota per noi è stupido, una cosa lì, il rosso e il nero, una cosa che avrebbe tra l'altro una cosa che Craxi avrebbe aborrito, perché Craxi non era uomo da bianco nero, da rosso nero. Craxi rompeva gli equilibri, rompeva i dogmi, rompeva le certezze. Craxi era un socialista che parlava alla borghesia, e questo lo faceva anche superando un'ortodossia. Se Berlinguer ancora ai tempi, ancora negli 80, quando si becca la sconfitta nel referendum di San Valentino sulla scala mobile, Berlinguer a inizio anni 80 ancora diceva che l'Italia si stava proletarizzando, e non era così, ma bastava comunque guardare le statistiche, ma bastava anche semplicemente passeggiare per vedere che comunque l'Italia, grazie al cielo, grazie a milioni di persone che si erano rimboccate le maniche, era un paese in cui c'era benessere. Craxi è un socialista che sceglie come suo segmento privilegiato, perdonatemi la parola, poco socialista, la borghesia. Quando il PSI fa la conferenza programmatica nel 87, qui vicino a Rimini, o nel porto di New York, o nella Santa Inquisizione, o nella caccia alle streghe, come cantava De André, il manifesto che poi diventa anche comunque l'immagine scelta per la tessera del tesseramento è il celebre quadro di Pellizza da Volpedo col quarto stato, solo che le figure sono in giacca e cravatta. Quindi sì, noi parliamo comunque alla classe lavoratrice, ma ci rendiamo conto che la classe lavoratrice è cambiata. Cioè, tu prima hai parlato di futuro, c'è poco da essere ottimisti, specialmente riguardo l'involuzione da sinistra. Lancio queste due immagini. 1987, Craxi, che comunque fa rielaborare un quadro applicandolo comunque all'immediato presente, se non al futuro prossimo. Nel 2024 Elly Schlein, che fino allora fino a diventare segretario non aveva mai avuto la tessera del PD, dice ok, ora la faccio anch'io e dico io come va fatta, e chi mette sulla tessera del PD nel 2024? Enrico Berlinguer, cioè ma quello che mi... io sarei anche d'accordo comunque col guardarsi indietro, perché per carità ho comunque dedicato un libro a un uomo morto 24 anni fa, quindi anch'io chiaramente guardo al passato, ma innanzitutto lo faccio comunque con un libro, quindi non lo faccio con un programma politico, non ho lanciato un partito, una mia iniziativa, quindi è chiaro, è uno studio del passato. Ma Craxi parla comunque anche al futuro. Cioè, Enrico Berlinguer era uno che negli anni 80 non aveva capito l'Italia degli anni 70. E la sinistra italiana nel 2024 ripropone...
Posso dire la mia su questa cosa?
Ci mancherebbe.
Cioè, nel senso, sì, non aveva capito l'Italia degli anni 70, però sotto banco la stava studiando e stava cercando di inglobarla, perché il PC di Berlinguer è un partito che in realtà cerca di fare, senza rinnegare l'ideologia marxista,
non restaurare, non rinnegare, quindi
ufficialmente non c'è diniego
di Berlinguer era almirantiano,
ufficialmente non c'è diniego del marxismo, però il PC di Berlinguer cerca di papparsela come la classe borghese negli anni 70, cerca di farlo,
riuscito.
E c'è anche riuscito. La differenza con Craxi probabilmente sta nel fatto che Craxi rinnega proprio il marxismo di tipo comunista, lo fa, cioè lo rinnega proprio ufficialmente, mentre invece Berlinguer fa la melina, l'eurocomunismo, fa incazzare qualcuno a Mosca, però continua a ricevere soldi da Mosca, molto più, diciamo, cerchiobottista da questo punto di vista, mentre invece su Craxi fa proprio un'aperta condanna diretta e va proprio in un'altra direzione. No, scusa, perché questa cosa ci tenevo a dirla, perché è un argomento che mi ha sempre coinvolto parecchio, ecco.
Sì, e per esempio è evidente comunque anche l'eterodossia di Craxi anche in un altro incontro di cui parlo nel libro, perché parlo chiaramente dell'incontro mancato nella MSI nelle sue fasi comunque alterne, quando anche diventa un conflitto, c'è cioè chi comunque commentando su internet diceva ma a Sigonella i missini lo hanno contestato, ma a Rafael c'erano anche i missili a lanciare le monete, sì, ma infatti io ho detto che l'elicottero, cioè, è chiaro che l'elicottero è mancato,
certo.
Non ho scritto che era il patto di acciaio, oltretutto, perdonatemi l'autopubblicità, nel mio precedente libro comunque era sull'alleanza tra nella seconda guerra mondiale tra Italia e Giappone, che anche quello nominalmente era patto d'acciaio, ma di fatto non c'era comunicazione, non c'era neanche troppa simpatia. Quindi qualcuno ha anche commentato...
Era quasi un accordo di non belligeranza.
Sì.
Chiedo, non lo so.
Sì, sì, qualcuno ha anche commentato, ma non potete dire che sono alleati. Mai detto, ma non è scritto. Infatti non è mai successo, infatti io non ho mai detto. L'altro non incontro che pongo in evidenza è quello con la figura di Mussolini, e tu prima parlavi comunque della censura, della paura che c'è nella cultura dominante a ricordare comunque la storia del ventennio. Un paio d'anni fa c'era stata la proposta, perché c'era già stata l'idea di fare a Milano un museo della resistenza, qualcuno aveva anche detto sì, però a Milano va bene, allora sarebbe bello anche fare un museo del socialismo a Milano. Sala, così, senza pensarci troppo, ha detto sì, sì, che bello, poi gli hanno fatto notare che comunque facendo il museo del socialismo per lo più a Milano bisogna metterci comunque Bettino Craxi e Benito Mussolini, perché c'è molta paura a dirlo, ma Bettino Craxi e Benito Mussolini sono comunque state due figure fondamentali della storia politica milanese, della storia del socialismo non italiano, europeo e quindi mondiale, e della storia della sinistra.
Sì.
E la storia della sinistra, cioè, proviamo ad avere il coraggio di dire questo. Mussolini e Craxi sono state due figure fondamentali della storia della sinistra. Della sinistra
è un problemino appena accennato.
La sinistra. E l'altro comunque incontro, quello magari comunque un po' più sostanziato, è stato quello con Berlusconi. E questa è una questione nota, perché negli anni 70 comunque Berlusconi, imprenditore che stava cominciando a essere editore e aveva già comunque ancora l'idea delle TV private, era già comunque un imprenditore edile di successo che aveva già costruito interi quartieri a Milano, cerca comunque un referente politico e già in realtà comunque aveva anche già l'idea comunque di fondare un movimento suo, chiaramente aspetterà ancora quasi due decenni. Tra l'altro è noto che comunque quando a Segrate fanno l'operazione Botticelli, c'è anche Craxi a consigliarlo, gli dice non lo fare perché ti sbranano, però poi quando vede che questo è removibile comunque qualche ride dell'Italia dà, perché poi è chiaro che comunque la statura e la conoscenza politica di Craxi non sono comunque paragonabili a quella di Berlusconi, per quanto io comunque abbia ultimamente rivalutato molto la figura politica di Berlusconi. Quindi anche io quando si dice Craxi ultimo statista italiano mi permetto di dire ma forse dopo comunque un altro c'è stato, anche perché noi tuttora comunque viviamo, noi privilegiati non la viviamo, ma comunque ci sono milioni di persone che purtroppo la vivono, siamo nella terza guerra mondiale, perché non si tiene più fede allo spirito di Pratica di Mare. Questa è un'altra cosa che si ha molta paura di dire, la Wikipedia italiana non ha una voce sull'incontro di Pratica di Mare, perché si ha paura di cosa? Di dire che comunque l'ultimo grande momento di diplomazia non italiana ma internazionale è stato ottenuto da Silvio Berlusconi. Tornando a quello che dicevo prima, nella seconda metà degli anni 70 Berlusconi cerca comunque un referente politico, la sua prima idea era comunque Mazzotta e la destra democristiana. Si accorge che comunque a sinistra c'è qualcuno, proprio lì a Milano, Craxi, che ha il coraggio di entrare in conflitto con l'egemonia culturale, l'egemonia politica comunista, perché è arcinoto cosa fosse comunque la Milano, sulla Milano comunque di questi anni, stendiamo un lenzuolo pietoso, sull'associazione culturale di Milano. A Milano negli anni 70 sappiamo cos'era, c'era un'egemonia plumbea per colpa del Corriere della Sera, per colpa dell'università, per colpa dei cattivi maestri, per colpa dei salotti. Berlusconi trova un referente, parliamo di un imprenditore non ideologizzato, non di sinistra, che trova il suo massimo, il suo referente privilegiato nel nuovo segretario del partito socialista. E questa è un'alleanza che comunque funziona. Ci è stato detto per anni che quella era l'Italia peggiore, che l'Italia di Berlusconi era l'Italia peggiore, che l'Italia di Craxi è stata l'Italia peggiore. Un amico che conoscerete, Guido Taglietti, commentando la morte di Berlusconi, aveva detto, lui comunque più distante da me rispetto a Berlusconi, aveva detto comunque un uomo va valutato anche considerando chi sono i suoi avversari. Gli avversari di Craxi e Berlusconi a volte coincidono, ma va bene, proviamo a comunque valutare Craxi e il suo operato anche e la sua storia, anche guardando chi erano i suoi nemici, i suoi avversari. Carlo Caracciolo, Nerio Nesi, Cesare Romiti, Gianni Agnelli, Enrico Berlinguer, Achille Occhetto, Massimo D'Alema, Walter Veltroni, è l'Italia migliore?
Eh sì.
Il pool di Mani Pulite, Carlo Benedetti, era l'Italia migliore?
Allora, noi siamo alla conclusione perché insomma abbiamo parlato un po', e mi permetto di dire che vedo un po' di terzovismo in Bettino Craxi, nel senso di terza via come approccio, perché comunque il rapporto con Berlusconi, il diniego del marxismo, tutta una serie di elementi, però insomma ci sarebbero tantissimi argomenti di cui parlare, già solo il progetto pentapartito meriterebbe una conferenza a parte.
La grande riforma,
insomma ci sono tante cose di cui parlare. Io mi limito semplicemente a dire che siamo in conclusione, io non ho niente da aggiungere se non che io sono venuto qui come sincero ammiratore, davvero, e a questo punto lascio la parola a voi se volete fare qualche domanda a Tommaso, curiosità o di qualsiasi tipo.
Parto io?
Sì, sì, così rompiamo il ghiaccio.
Rompo il ghiaccio. E prima è stato citato il celebre episodio di Sigonella. Non penso che tutti qui sappiano cosa è stato questo evento, e agganciandomi appunto a questo contrasto internazionale tra l'Italia e gli Stati Uniti, quindi tra Bettino Craxi e l'allora presidente degli Stati Uniti, che era Ronald Reagan, per quello che riguarda la gestione degli autori del sequestro della nave italiana Achille Lauro, quindi mi sembra capeggiati da Abu Abbas.
Sì.
Quindi
Abu Abbas era andato dopo a recuperarli.
Sì.
Non era
un comando palestinese, sì, esatto, che sequestra l'Achille Lauro e uccide questo pensionato israeliano, ebreo, che viene descritto semplicemente come un pensionato israeliano ebreo sulla sedia a rotelle, ma era un pensionato, ma era, da quello che so, che si sa, anche se non viene mai divulgato, una responsabile di altissimo livello del Mossad. Quindi da qui, diciamo, c'è il litigio internazionale sulla gestione dei prigionieri del comando sequestratore dell'Achille Lauro, e prigionieri, diciamo, sotto la giurisdizione italiana, ma gli Stati Uniti fanno la voce grossa e pretendono di portarli nel proprio territorio e processarli loro, gestirli loro. Da qui Craxi impedisce il sequestro dei sequestratori da parte della Delta Force, che fa circondare la vigilanza armata dell'aeronautica militare e dei carabinieri. Parlo di questo per arrivare alla domanda: se Craxi, dal vostro punto di vista, ha personificato una politica italiana nel Medio Oriente più indipendente rispetto ai suoi predecessori, sicuramente senza ombra di dubbio rispetto a quelli attuali, quindi rispetto a tutto alla Seconda Repubblica, ma è stato in continuità con quello che hanno fatto i predecessori, quindi i governi sostanzialmente democristiani, o ha fatto qualcosa di più per rinsaldare o per saldare comunque un rapporto di politico, geopolitico, economico con i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, nel versante sud, oppure è stato semplicemente un continuatore di quello che aveva fatto la Democrazia Cristiana con i suoi precedenti governi?
Per me entrambe le cose, banalmente, perché alla fine lui in qualche maniera si introduce nella tradizione neoatlantica, ovvero io sono parte dell'Alleanza Atlantica, ma come avevano fatto i vari Mattei, Gronchi negli anni 50, sostanzialmente ho i miei spazi, cerco di coltivarmi i miei spazi, cerchio e botte, la mia posizione me lo permette, i due blocchi me lo permettono, la mia natura di ponte diplomatico lo permette, e quindi io parlo con Gheddafi, parlo con l'OLP, forse un po' meno dialettico con il mondo sovietico, potremmo dire, perché insomma mentre Mattei era più con l'Unione Sovietica ci faceva accordi molto più diretti, Craxi era un po' più rigido sotto questo punto di vista anche per la questione ideologica, però sostanzialmente è un continuatore di una tradizione, è qualcuno che afferma una natura identitaria forte della politica italiana, che è il Mediterraneo e la natura di ponte. Questo è un'assoluta affermazione, è l'ultimo che lo fa con una certa intensità. Berlusconi lo fa un pochino, ma un po' di meno, abbastanza di meno probabilmente. E quello che lo rende particolarmente iconico è che lo fa con una forza, con un gesto così eclatante che ad esempio Mattei non aveva fatto, non con quella, con quell'impatto, insomma. L'esercito americano, Delta Force e tutto il re, è un'immagine di una potenza incredibile secondo me, e per quanto la corrente neoatlantica esistesse, si fosse affermata negli anni 50, la corrente della DC neoatlantica non produce un'immagine come quella di Sigonella, è oggettivo, è talmente potente che potrebbe essere un quadro, anzi è un quadro.
Scusa, ti interrompo, ma mi hai dato un assist che è quello relativo a, si sente? Relativo a Berlusconi. È vero, personalmente ritengo anch'io che Berlusconi, diciamo essendo molto lontano da quella, ovviamente, qual è la sua visione del mondo, però ha cercato questa continuità col Medio Oriente, in particolar modo perché non dimentichiamoci che ha gestito questo patto, no, questo accordo con la Libia di Gheddafi, che per assurdo avrebbe potuto permettere all'Italia, in quel momento governata appunto di Berlusconi, di tutelare anche in virtù di questo accordo, utilizzando questo accordo qui, i nostri interessi nazionali, quando c'è stato l'inizio di quella, chiamiamola, rivoluzione verde, come le hanno nominate in Libia, che poi sappiamo che sono state fomentate da agenzie esterne, in particolar modo francesi, inglesi e americane, che ognuno aveva il proprio interesse in loco, e lì, dal mio punto di vista, Berlusconi non ha dimostrato quella schiena dritta che ha avuto invece Bettino Craxi con l'episodio di Sigonella. Cioè, Bettino Craxi ha avuto il coraggio di fare un'azione materiale ma anche fortemente simbolica, quindi quella di circondare la Delta Force americana con i nostri militari e di far valere il diritto nazionale in quello specifico episodio. Berlusconi ha girato le spalle a quello che prima aveva declamato come un nuovo alleato, e io sono d'accordo che quella era un'azione geopolitica importante per i nostri interessi nazionali, ma quando è stato il momento di dare una dimostrazione pratica non solo sulla difesa dei nostri interessi nazionali, ma anche di coraggio politico e probabilmente anche di forse quello che gli è venuto a mancare sul coraggio fisico.
Sì, facciamo rispondere anche a Tommaso, okay. Perché...
No, certo. Perché riguardo Sigonella, Craxi aveva tra virgolette semplicemente dimostrato comunque la lucidità nella visione dei rapporti internazionali e della dimensione internazionale dell'Italia. Craxi non aveva visioni chiaramente imperialistiche di grandeur come le ha avute molto goffamente Macron, infatti Macron goffamente, quando ha sparlato riguardo la potenza francese, lo ha sempre fatto comunque scusandosi subito dopo, dicendo, rispondendo sempre come Berlusconi alle critiche che era stato frainteso. Grazie.
Approfitto anch'io.
Craxi sapeva che l'Italia era una potenza media ed era una potenza regionale. Riguardo a quello che comunque succede con gli americani a Sigonella, Craxi mantiene buono il rapporto con gli arabi, perché Craxi aveva l'intelligenza, come Andreotti, e lì un po' a differenza di Berlusconi, che dialogava sia con i palestinesi che con gli arabi. Sono note comunque le visite, gli incontri tra Berlusconi e Netanyahu, in cui Berlusconi diceva: sì, voi avete i vostri diritti, loro hanno i loro, fate la pace, fate i bravi. Craxi, come Andreotti, come prima di Loro Mattei, come anche Fanfani, personaggio Fanfani che comunque andrebbe studiato molto seriamente, sapevano che l'Italia era potrebbe essere una potenza regionale. La regione in questione è il Mediterraneo, e che l'interlocutore da privilegiare sono i paesi arabi. Quindi a Sigonella Craxi ha mantenuto buoni rapporti con il mondo arabo. Poi ultimamente con i movimenti sovranisti tendono a insistere sul fatto che lui aveva difeso la sovranità italiana, perché siamo in una base, la nave era territorio italiano, la base militare è territorio italiano, gli americani non devono fare i bulli, perché loro sono, va bene, possono essere chi sono, al territorio italiano. Ma questo secondo me è un discorso che va in secondo ordine. Poi, per carità, la scena è forte, è cinematografica, però di Sigonella bisognerebbe parlare più che altro della visione internazionale di Craxi. Non per nulla un bel libro edito da Mondadori, curato proprio dalla Fondazione Craxi, una raccolta di suoi scritti, ha come titolo Uno sguardo sul mondo. Sarebbe bello se l'Italia, se l'Unione Europea recuperassero questo sguardo, questa curiosità e questa ampiezza di divisioni. Lo scorso anno Fassino, il primo post-comunista a recuperare la figura di Craxi, ha detto che una delle tante cose che vanno ammirate in Craxi è la lunghezza di visioni. Purtroppo siamo nella fase delle visioni brevi, e lo dico comunque da mio, che purtroppo. Grazie.
Se ci sono altre domande, non lo so. Brevemente, cortesemente.
La domanda è questa.
Se si sposta, c'è la telecamera di là.
Okay. Grazie. Sì. La censura, credo definitiva, questo tentativo di incontro è stato proprio il caso Sigonella, la discussione che poi c'è stata, sia per la fine del governo Craxi, e poi anche probabilmente anche la sua fine fisica, dipende da questo evento, quindi questo evento che ha messo Craxi praticamente contro gli Stati Uniti. Si può anche parlare o sospettare o indicare una specie di vendetta che poi successivamente si è realizzata. Cioè, la domanda è questa: in quella situazione Almirante fu drastico, direi durissimo, condannò Craxi paragonando praticamente la resa ad Abu Hamas al trattato segreto, al trattato di fine guerra mondiale, della seconda guerra mondiale, no? Di Cassavine. Io chiedo, l'ammirante si pronunciò come, anzi definì da sempre, nonostante i suoi trascorsi durante il ventennio, amico degli ebrei, amico di Israele, amico degli americani, mentre ovviamente indicava in Craxi l'amico dei palestinesi, l'amico degli arabi. Ecco, c'è una continuità da allora ad oggi anche in questa che è la posizione dell'attuale governo a guida Meloni, di essere amico degli ebrei, amico degli israeliani, di condannare i palestinesi, condannare, insomma, di non essere ovviamente così, a considerare la situazione palestinese che è quella che noi tutti conosciamo. C'è continuità o non c'è?
Rispondi tu, Tommaso.
Grazie, Stelio. Ma la posizione di Almirante riguardo Sigonella non è così netta, o almeno non comincia così netta, perché prima del celebre discorso parlamentare di Craxi, quello che l'anno scorso, quando purtroppo è cominciata l'ennesima guerra in Palestina, è stato comunque ricordato il discorso in cui Craxi, per esempio, per punzecchiare la Malfa Junior e gli altri repubblicani, va paragonato a Arafat e a Mazzini, definendo quindi la lotta dei palestinesi. E dico la parentesi, va ricordato comunque una cosa: lei ha chiesto comunque un paragone tra l'85 e l'oggi. La situazione in Palestina, o in Terra Santa, come preferiamo chiamarla, purtroppo è degenerata, perché la lotta palestinese all'epoca in cui parlava Craxi, all'epoca di Sigonella, era guidata dall'OLP, purtroppo adesso è guidata da Hamas. Quindi, per quanto comunque Netanyahu abbia premuto purtroppo sull'acceleratore dell'escalation, va ricordato che Hamas ha purtroppo delle responsabilità, Hamas ha la responsabilità di aver condotto la questione in maniera molto diversa dall'OLP. Poi va anche detto una cosa: l'OLP aveva degli interlocutori che Hamas sono sempre mancati. La posizione di Almirante riguardo Sigonella, stavo dicendo, non è così netta. Almirante, per carità, diventa atlantista, Almirante poi a Roma dialoga molto volentieri con la comunità ebraica, come comunque dialoga anche con la massoneria, senza mai diventare massone come qualcuno a volte ha provato a dire. Almirante, all'indomani della difesa da parte di Craxi del proprio operato, accetta la proposta di Beppe Nicolai di firmare un comunicato ufficiale a favore delle scelte di Craxi, Presidente del Consiglio, e Andreotti, Ministro degli Esteri. L'immagine è piuttosto nota e la si vede anche su YouTube nel filmato di quella discussione parlamentare, quando Baghino e altri, tra cui anche Tremaglia, si alzano a inveire, rintuzzati da Nil Deiotti, presidente della Camera, Almirante è confuso, è rabbuiato, perché lui ha firmato un comunicato che va in una direzione e al momento della discussione il suo partito va in un'altra. Quindi la posizione di Almirante non è così netta. La posizione dell'attuale governo è molto netta, in effetti è in direzione in chiave nettamente atlantista e filo israeliana. I comunicati dei vari esponenti della maggioranza sono stati piuttosto netti, cioè, tra il 7 e l'8 ottobre è successo un crimine contro l'umanità, e quella dopo, parole loro, è stata semplicemente la dovuta reazione.
Rispondo molto sinteticamente, Nella condotta politica di Ammirante c'è tutta l'ambiguità e l'imbarazzo di un partito in cui la distanza tra i vertici e la militanza era immensa. Non credo.
Si vedrà, scusa, poi anche quello che succederà tra Rauti e la base con la guerra del Golfo nel 90.
Esatto.
Quindi è una tradizione missina che in effetti...
Ma perché è stato un classico partito di vorrei ma non posso, la dirigenza era consapevole di questo non posso, la militanza magari ne era consapevole, però brulicava, cioè insomma scalpitava, questo è il discorso. Quindi mi sento di chiuderla così, molto sinteticamente.